Cultura e cucina, quando il sapere incontra il sapore.
Troverai tanto sole, tanta pizza e tanto amore. Sole, pizza, amore, caro Bo.
Sole, pizza, amore, tu pre, sole, pizza, amore, tu pre, sole, pizza, amore, tu pre, ta.
Bentrovati cari ascoltatori a Cultura e Cucina, cucina e cultura, gastronomia, insomma come volete chiamarlo. È un viaggio che facciamo nel mondo delle cose gustose, non solo, delle specialità italiane, no? È un nostro vanto raccontarle qui a Cultura e Cucina. Quest'oggi sono sola, la nostra collega Camilla è ammalata, però io le voglio dedicare questa puntata perché, cara Camilla, come tu saprai, perché insomma mi hai aiutato a prepararla questa puntata, oggi toccheremo vari argomenti, uno dei quali ti può interessare, perché dal letto direttamente puoi fare un ordine e farti arrivare a casa un box pieno degli ingredienti giusti che ti servono per realizzare un piatto che è una tipicità. Dopo lo racconteremo, questo è un progetto che si chiama My Cooking Box, ne parleremo con chi ha lavorato alla realizzazione di questo progetto, è un team di giovanissimi che sono partiti con questa startup che raggiunge le persone in tutta Italia consegnando dei box con gli ingredienti giusti, pesati, perfetti per realizzare un piatto tipico. E a proposito di tipicità, poi andremo in Emilia Romagna, ma forse più Romagna che Emilia, poi sentiremo se c'è differenza, per parlare della piadina, perché la piadina è una specialità nazionale ma nasce ovviamente in quella terra, e noi racconteremo la storia della piadina e soprattutto ci faremo dare la ricetta originaria della piadina romagnola IGP. Ma partiamo da un prodotto nazionale che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo, che è il vanto della nostra cucina, che è la pizza. Perché? Perché la pizza ovviamente è non soltanto un piatto molto amato dagli italiani, è un piatto internazionale, ma soprattutto non invecchia mai, perché la pizza si può fare in infiniti modi e soprattutto le nuove farine che sono uscite sul mercato sono sicuramente uno stimolo per tentarne ovviamente di nuove. Abbiamo in collegamento con noi un maestro panificatore, si chiama Pier Giorgio Giorilli, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama La mia pizza. Ben trovato maestro Giorilli, buongiorno.
Buongiorno.
Ebbene, ricette classiche e creative con nuove tecniche di impasti, edito da Gribaudo. Noi quando abbiamo visto questo libro ci siamo innamorati, la collega Camilla ed io siamo innamorati della pizza, e devo dire che in questo libro si racconta un viaggio nel mondo della pizza, ma un viaggio assolutamente inedito, per dimostrare che cosa, maestro Giorilli? Che della pizza si può continuare a parlare nei secoli dei secoli senza mai stancarsi.
Ma è sempre in crescita il mercato della pizza. Sembra una cosa strana, perché fare una pizza ci vuole acqua, farina, sale e lievito, sono quattro ingredienti, per quello che rimane la lievitazione sotto, che è molto importante, perché si dà tanto peso a quello che c'è sopra, ma io direi che nel libro abbiamo dato molto peso invece all'impasto, perché gli impasti fino a poco tempo fa si parlava soltanto di acqua, farina, sale e lievito, ma ci sono diverse possibilità, cioè con alternative diverse, diciamo di lievitazioni diverse, di conseguenza io ho cercato di fare un qualcosa che finora nessuno aveva fatto, cercando di fare una base che è simile a quella della panificazione. Io non ho fatto fatica a trasportare, avendo scritto diversi libri sulla panificazione, ho pensato di trasportarlo nel mondo della pizza, perché alla fine è sempre un lievitato di acqua, farina, sale e lievito. Poi ci possono essere le bighe, le paste di riporto, lievito madre e tutte queste cose, però qualcuno non aveva mai pensato di fare una gamma così diversa sulla base della pizza, che dà comunque un qualcosa in più. Il mondo della pizza è comunque sempre in evoluzione. Siamo il secondo al mondo, però non i primi, del consumo della pizza, perché i primi rimangono gli americani.
Beh, per numero capite. Però, per numero.
No, no,
penso.
No, per pro capite.
Pro capite?
Ah. Sì.
Però loro mangiano la pizza.
Sono gli americani.
Ecco, loro mangiano la pizza un po' diversa
poi
dalla nostra.
La qualità della pizza,
ecco,
è discutibile magari. Però
immagino.
per discutere.
Però giustamente loro ne mangiano più di noi, ma è un piatto che in famiglia si comincia a mangiare già da bambini, cioè è uno dei primissimi sì. alimenti, no, che i bambini mangiano, che conoscono, anche perché è sicuramente un piatto sano, un piatto anche nutriente se ben fatto. È molto bello questo libro perché è corredato da moltissime immagini. A volte quando noi dobbiamo realizzare una pizza ci scoraggiamo. Lei ha parlato, per me è una cosa normale perché io sono un panificatore, per cui la panificazione è un processo normale, parlare di lieviti, di farine. Sì, però voglio dire, noi quando li facciamo a casa non sempre abbiamo un risultato ideale. Perché? Che differenza c'è fra la panificazione casalinga e quella professionale?
No, intanto bisogna dividere le due cose, cioè la pizza da pizzeria ha una lievitazione che può essere lunga o corta e viene schiacciata e messa a una temperatura di 320, a Napoli si arriva addirittura a 420-450 di caloria, perciò la cottura di una pizza da pizzeria ha un tempo limitato di... Quella che facciamo noi a casa è un po' diverso. Noi a casa abbiamo due lievitazioni, prima si fa l'impasto, si lascia lievitare, poi si stende nella teglia e poi bisogna farlo lievitare un'altra volta perché altrimenti abbiamo un mattone,
giusto.
Perché la cottura avviene con temperatura più bassa, con tempi più lunghi.
Quindi quanto tempo deve lievitare ad esempio la pizza casalinga?
Ma lì dipende questo. Molto dalla quantità di lievito che andiamo a mettere, comunque fare una pizza in teglia fatta bene... Ci vogliono le sue ore perché c'è l'impasto, poi bisogna lasciarlo lievitare l'impasto, magari si fa una pagnottella a secondo delle dimensioni che abbiamo bisogno, poi si deve schiacciare e poi deve lievitare un'altra volta. Insomma, se vogliamo farlo bene è abbastanza lungo come tempo.
Certo, va studiato anche bene. Queste sono ricette che si possono tranquillamente eseguire a casa nei nostri forni,
certo.
Immagino, vero Giorilli?
Sì,
sì. Sì.
E possono fare tranquillamente a casa nostra, comunque seguendo la prassi della pizza in teglia, cioè la pizza in teglia è una cosa e la pizza da pizzeria è un'altra cosa.
Sì.
La ricetta può essere anche simile, ma con due lavorazioni diverse.
Senta, lei che cosa ne pensa delle nuove farine che sono entrate sul mercato, che non sono magari a base di grano? È vero che
anche nel libro... Penso che sia scritto, si possono aggiungere, cioè la base rimane sempre quella, diciamo dello 0, doppio 0, tipo 1, tipo 2, più grezze, quello che vogliamo, ai quali si possono aggiungere una percentuale magari di altre farine, che può essere, non so, uno se vuol mettere il grano duro, mette il grano duro, se vuol mettere della soia, mette la soia, a secondo di quello che vuol fare. Sulle farine... nuove, chiamati grani antichi, bisogna vedere un po' la qualità, insomma, perché noi parliamo molto di grani antichi, bisogna vedere il valore del grano come è stato coltivato.
Quindi è fondamentale la materia prima, noi capiamo che per avere un buon prodotto quella è la partenza, giusto?
Sì, la partenza è quella e comunque io dico sempre che il pane o la pizza sono quattro ingredienti, ma anche si fanno centinaia e migliaia di pani e centinaia e migliaia di base per la pizza.
È vero.
E le note musicali sono sette, si fanno migliaia di canzoni.
Non poteva fare ovviamente un paragone migliore, perché effettivamente è infinita la capacità di trasformazione del prodotto, ma anche in base appunto a tanti prodotti locali. Senta, che differenza c'è fra la focaccia e la pizza? Perché lo sa che in Italia in alcuni luoghi la pizza viene chiamata focaccia e viceversa, no?
Ma praticamente la base è la stessa.
Mm.
E una è col pomodoro con sulle altre farciture, invece la focaccia ha sopra invece una salamoia magari composta da olio, sale e acqua, insomma. Però praticamente la base sono molto simili, diciamo che a volte addirittura uguali.
Ecco, quindi che la chiamiamo focaccia o pizza, insomma, siamo
se
lì.
Se uno schiaccia, si mette sopra il pomodoro, fa la pizza. Se gli mette sopra la salamoia, praticamente fa la focaccia.
Giusto, poi effettivamente...
Bisogna fargli i buchi con le dita, perché poi la focaccia alla fine è un... E nient'altro che sempre acqua, farina, sale e lievito. Il gusto della focaccia viene dato dalla salamoia, dall'olio il sale e una parte di acqua che viene messa sopra, facendo i buchi che penetra questa salamoia nei buchi, e dà un sapore, se fatto bene, molto buono, molto gradevole.
Sì, devo dire che ne ho trovate diverse di ricette che vorrei tanto sperimentare, ma secondo me ci sono anche ricette un po' spericolate in questo libro. Per esempio...
è perché ho cercato di seguire un po' la tendenza oggi della pizza gourmet.
Sì,
io non è che sono tanto convinto con la parola pizza gourmet, solo che per seguire le tendenze sono stato costretto a farlo.
Però devo dire, insomma, gli aspetti sono tutti belli, sembrano anche molto, molto gustosi, e sicuramente lo sono. Però sì, diciamo che per chi è abituato di solito alla margherita, pizza al pomodoro, pizza ai fuochi,
insomma, la pizza secondo me è... Scusi, perché per me la pizza è quella. Insomma.
Oh, ecco, infatti, guardi, glielo volevo chiedere, insomma, alla fine è quella, vero, la margherita.
Però la tendenza è quella, e bisogna... Io non la chiamerei neanche pizza, quell'altra. Tutte le altre che ci sono all'infuori di queste, dalla napoletana alla pizza, diciamo, margherita, così, che sono sempre quelle che vanno, secondo me, più di tutti... le altre le chiamiamo pizza perché la tendenza è quella. Purtroppo a volte si devono fare delle cose che sono contro anche la mia, diciamo, però si è costretti a farlo per fare un libro, insomma.
Sì, devo dire la verità, sicuramente c'è anche una tendenza e una volontà di scoprire nuovi gusti, quindi è giusto, lei dice,
certo,
andare incontro alle nuove esigenze, però siamo tutti affezionati alle nostre pizze. E a proposito di pizza, di focaccia e quant'altro, c'è anche una parte dedicata ai calzoni, no? Altro prodotto squisito. Ma il calzone deve essere fritto o al forno, Giurilli, per essere un vero calzone?
Si può fare uno, si può fare l'altro. Insomma, io sono un po' contrario, anche lì c'è la pizza fritta, sono un po' contrario al fritto forse, però va bene uno, va bene l'altro, diciamo che il calzone potrebbe essere non fritto, ma poi se qualcuno vuole fare fritto, anche la pizza c'è anche fritta, si può anche fare, però sulla digeribilità probabilmente penso che sia meglio... non fritto, non so.
Sì, beh, insomma, diciamo, per mantenere la linea possiamo magari concederci sì un calzone, però se lo facciamo al forno viene buono lo stesso, ecco.
Questi... Sì. Ma c'è da dire questo, che la pizza, comunque, quando mangiamo una pizza, mangiamo comunque la base sotto, sono come tre panini.
Beh, ammazza, però tre panini, non è poco.
Panino a 60 grammi, la pizza è 220-230 di pasta, è come 3-4 panini.
Ah sì? E noi pensiamo di andare, ma ho solo mangiato una pizza.
Però... ho mangiato una pizza, sì, ma un panino è 60 grammi, una pizza è 240, 6x4 è 24.
Senta, ma anche quella romana che è sottile, 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 è la stessa?
Sì, poi lì ci sono tendenze. Beh, più o meno quella sottile ha meno quantità di pasta. Diciamo che le tendenze a Napoli hanno un'abitudine. Io ultimamente sto tenendo un sacco di corsi al sud d'Italia, a Napoli che dappertutto, e la pizza che mangiamo a Napoli, se dovessimo farla a Roma, non la mangia nessuno, sì, per fare un esempio.
Sì, è vero.
Perché sono due cose diverse, una è sottile, quell'altra invece è completamente all'opposto, quella napoletana.
Senta, le faccio, faccio una domanda, Giurilli, no? Perché lei ha vinto moltissimi premi anche a livello internazionale, insomma, una carriera meravigliosa. Adesso, ovviamente, come ci diceva, insegna anche. C'è un prodotto da forno che è veramente difficile da panificare? Insomma, per un panificatore che si trova davanti, ad esempio, l'esecuzione di un dolce, mi vengono in mente magari i panettoni. Ci sono dei prodotti che spaventano anche?
Il panettone, io ho scritto diversi libri anche sul panettone. Panettone, tengo diversi corsi. Diciamo, se parliamo di pane, purtroppo il più difficile da fare rimane sempre la baguette. Francese si è fatta in modo originale, non industriale, sulle teglie così, ma quella originale che si usano i campionati mondiali così, che ho fatto allenatore per tanto tempo per l'Italia, e comunque per me rimane uno dei più difficili da fare, sia nell'esecuzione sia nel taglio, e secondo me è il più difficile.
Ma i francesi lo sanno fare con più facilità perché lo imparano da subito, o è difficile anche per loro?
No, beh, loro che lo fanno tutti i giorni, perché la panificazione, diciamo che la panificazione in Francia è diversa dalla nostra. Noi ogni campanile ha un tipo di pane, sono 550 circa. I francesi invece tradizionalmente ne hanno uno. E di conseguenza lo fanno... sono molto allenati su questo.
Lo fanno alla grande, poi lasciamo perdere dopo come lo portano fino a casa, però diciamo
ma prende più gusto
e prende più gusto, diciamo così,
specialmente d'estate.
Con quei tovagliolini, no, quei quadrati di 10 centimetri per 10, non ho mai capito perché c'è questa cosa. Vabbè.
Ma è proprio, non ho mai capito neanch'io. Io non posso parlare male dei francesi, perché hanno mandato diversi riconoscimenti anche loro.
È vero.
Però se devo guardare, insomma, non è che sia il massimo.
Beh, gli ha fatto un grande complimento a Giorilli, ha detto che sono bravi ovviamente nella loro arte, perché fanno quel pane che è molto difficile, altrimenti insomma...
No, ma sono bravi anche professionalmente, panificare. Perché hanno delle scuole di preparazione dei ragazzi molto più, con dei maestri molto più preparati.
Davvero? Mi dice questo? Anche dai nostri?
Sono più preparati perché in Francia, in Svizzera, in Austria, così, per insegnare nelle scuole professionali bisogna fare un esame di maestria, altrimenti non si può insegnare.
Ecco.
In Italia questo esame non c'è, prendo delle persone che a volte magari sono tanti anni che fanno il panificatore, però fanno il panificatore da tanti anni e possono trasmettere i difetti, perché non ha mai girato, i difetti che avevano a casa loro li trasmettono i ragazzi.
Certo, e questo è vero. Comunque non sbaglierete mai più una pizza con questo libro, perché è stato scritto da un maestro panificatore che si chiama Pier Giorgio Giorilli, con la collaborazione di uno chef, Walter Zanoni. Ci sono delle ricette simpaticissime da provare davvero a casa, e questo è un modo anche bello per passare delle serate. Sì, assolutamente, e soprattutto sbizzarritevi, perché è un prodotto squisito, ricette classiche e creative con nuove tecniche di impasto. Grazie Pier Giorgio Giorilli per essere
grazie
stato con noi. Alla prossima,
grazie.
Buona giornata.
Grazie.
A lei. Allora, ho visto all'interno del ricettario una pizza fritta, e devo dire che mia suocera, faccio una piccola parentesi personale, mia suocera è una campionessa mondiale di pizza fritta, e così, per andare a vedere il pelo nell'uovo, devo dire che effettivamente la pizza fritta di mia suocera è esattamente come quella che viene presentata qui dal nostro ospite Giorilli. Quindi vorrei fare i complimenti ovviamente a mia suocera, ma anche a Giorilli, che è riuscito ad essere all'altezza della pizza di mia suocera, altrimenti solo le fotografie le poteva benissimo andare a fare a casa sua. Va bene, a parte questa parentesi, tante ricette per voi da provare sempre. Continueremo sul filo della farina, e ci muoveremo alla scoperta di un altro prodotto, che è un prodotto molto presente soprattutto nel nord Italia, in particolar modo in Romagna, la piadina, ma prima ci vizieremo con delle scatole che arrivano direttamente a domicilio.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Cultura e cucina, quando il sapere incontra il sapore. Circa Cibaria.
Oggi vi andiamo a raccontare una storia molto molto bella, un'idea che insomma è semplice e allo stesso tempo straordinaria, che valorizza il territorio e i prodotti italiani, ma anche la possibilità di mangiare a casa delle specialità che altrimenti magari dovremmo mangiare a un ristorante. Non sempre, quando ci mettiamo ai fornelli, abbiamo la possibilità di realizzare piatti a base di prodotti di alta qualità, non sempre li abbiamo a disposizione, non sempre siamo in grado di assemblarli, diciamoci la verità. E allora chi ci ha pensato a questo? Ci hanno pensato dei giovanissimi ragazzi che hanno creato una startup molto interessante, che è diventato subito virale tra gli appassionati. Si chiama My Cooking Box. Noi abbiamo in collegamento con noi Matteo Favini, che è il Digital Marketing Executive proprio di questa startup. Ben trovato Matteo, ciao!
Ciao, buon pomeriggio!
Si può parlare ancora di startup? Avete superato il livello iniziale con il vostro My Cooking Box?
No, si può parlare ancora di startup, nonostante appunto, come dicevi prima, abbiamo avuto dei risultati incredibili negli ultimi mesi, soprattutto dopo il periodo natalizio, abbiamo avuto registrato dei dati di vendita veramente alti, però comunque stiamo ancora crescendo e puntiamo ancora più in alto.
Allora, come funziona My Cooking Box? Funziona che insomma si hanno dei prodotti di altissima qualità, utili a realizzare nelle quantità ideali il piatto finito per 2, 5, 10 persone, poi a seconda ovviamente di quello di cui avete bisogno. Tutti questi prodotti vengono inseriti dentro una bellissima scatola che vi viene recapitata a domicilio, e questo è straordinario. Insomma, come avete fatto a mettere insieme tutte queste possibilità, insomma, dai prodotti di altissimo livello alle ricette degli chef?
Allora, fondamentalmente c'è un grande lavoro dietro ogni singola ricetta e quindi ogni singola box che viene presentata. C'è una ricerca che facciamo in tutta Italia per andare a cercare tutti quei fornitori, quei piccoli produttori artigianali che lavorano la materia prima e decidono di proporla in un modo diverso. Sono tutti prodotti, quelli che si trovano nelle nostre box, che non si trovano reperibili al supermercato, comunque nei discount che troviamo nelle nostre città, ma sono appunto tutti prodotti artigianali di altissima qualità. E appunto, oltre appunto alla ricerca dei prodotti, c'è anche uno studio che noi facciamo con l'Accademia del Gusto di Bergamo, che ci permette di testare ogni singolo ingrediente, ogni singola ricetta, con degli chef di fama nazionale.
Ecco, degli chef di fama nazionale che realizzano proprio le ricette per queste, esatto, cooking box, con i prodotti ovviamente che hanno a disposizione. E tra l'altro ce ne sono infinite, perché dai primi piatti addirittura i preparati per la pizza, cioè tantissime idee sono state messe in campo per venire incontro alle esigenze dei consumatori, anche i più, insomma, come diciamo, i più svezzati da questo punto di vista.
Sì, diciamo che appunto abbiamo un vasto catalogo di ricette al momento che si amplierà ancora di più nei prossimi mesi. Andiamo dai primi piatti, da piatti comunque della tradizione italiana come le trofiette liguri o le busette siciliane con pomodoro ciliegino, a piatti sempre della tradizione rivisitati in maniera gourmet, come ad esempio i pici toscani con, sì, il tartufo e le acciughe. Abbiamo piatti unici come la polenta bergamasca con funghi porcini o la crema di mais sempre lombarda con la forruta di taleggio, il burro al tartufo, o appunto, come dicevi prima, abbiamo anche una gamma di pizza gourmet. La prima che è uscita presenta le alici col tartufo e la caponata con le mandorle, e diciamo che questi prodotti sono validi non solo per chi non ha molta dimestichezza con la cucina e quindi ha già all'interno della box non solo gli ingredienti ma anche la ricetta passo passo per cucinare, e quindi il risultato è assolutamente garantito, ma anche per tutti quelli che vogliono provare dei prodotti diversi da quelli di tutti i giorni, certo, e vogliono appunto dare uno spunto di qualità alla propria cucina.
Esatto, anche perché insomma, se per mangiare i pici dobbiamo arrivare a Siena, magari non è facile per tutti, invece no, poterli gustare direttamente in casa propria e sbizzarrirsi con i prodotti che arrivano proprio da quelle zone, questo soltanto per fare un esempio, beh, ci dà la possibilità davvero di fare un viaggio gastronomico non indifferente. Quali sono le box più gettonate? Perché voi avete diverse box anche per quantità, no? Quali sono, sì, quelle che più richieste?
Allora, le box più richieste sono quelle dei pici toscani, come dicevo prima, col tartufo e le acciughe, e le busette siciliane, che appunto sono due box che provengono da due regioni italiane che presentano un panorama enogastronomico notevole, appunto la Toscana e la Sicilia. Un'altra box che sta piacendo molto è la cena siciliana, che presenta un antipasto di crema di cannellini con alici in salsa piccante e degli spaghetti con pinoli, uvetta e alici, anche questa dalla regione Sicilia. Quindi queste qua sono, diciamo, le box che stanno andando molto di più a livello anche di e-commerce e nei vostri punti vendita.
Perché voi avete anche dei punti vendita non virtuali, insomma reali, no?
Sì, abbiamo dei punti di vendita nelle principali città italiane che rivendono appunto i nostri prodotti.
A Roma ci sono, ce ne sono diversi, quindi andate, sì, sul sito, perché tra l'altro se le volete vedere vi renderete conto. Tra l'altro molto belle anche, no? Tu sei un esperto di marketing, quindi insomma, sicuramente hai dato un'occhiata anche all'aspetto del packaging, dell'estetica.
Sì, diciamo che il packaging è sicuramente la cosa che colpisce di più, anche perché sembra facile, ma è veramente difficile cercare di condensare in un piccolo prodotto, in una box, tutto questo, e è quello che piace di più anche ai nostri consumatori.
Eh sì, tra l'altro vi arriva davvero anche l'olio, il sale, il pepe, tutto in porzioni ideali, cioè lo userete proprio per realizzare quel piatto, non vi potrete sbagliare, insomma nessuno la può sbagliare la ricetta, Matteo.
No, nessuno, è tutto quello che è presente deve essere utilizzato ed è tutto nelle giuste dosi, quindi anche appunto come dicevi tu il sale per fare bollire l'acqua o le quantità d'olio già predosate, tutto deve essere utilizzato e non c'è nessuno spreco.
Quindi non vi inventate niente, è fatta,
no.
Tra l'altro se volete anche fare una cena romantica,
esatto.
Anche, ci sono addirittura quelle dedicate alle occasioni, la festa della mamma, San Valentino, insomma ci sono...
Sì. Abbiamo lanciato tra l'altro a Natale la ricetta di un'altra nostra grande box che diciamo, piace molto come ricetta, che sono i mezzi paccheri campani con la ventresca di tonno e il pomodoro giallo, che fino allo scorso anno presentava solo la versione da porzioni da 5 persone. Lo scorso Natale abbiamo lanciato la versione da 2 porzioni con un packaging natalizio che tra l'altro se volete è ancora possibile acquistare sul nostro e-commerce. Ed è piaciuto un sacco e appunto anche per questo San Valentino avevamo voluto riproporre i pici toscani in versione appunto di San Valentino, quindi da regalare per una cena romantica.
Eh beh, assolutamente, tra l'altro anche un modo carino per fare un dono, un regalo ad un vostro amico, alla vostra mamma, insomma a qualcuno, fate recapitare una cooking box e si può fare una coccola gastronomica. Senti, per quante sono? Sempre tarate per 2 porzioni oppure ci sono anche box più grandi?
Allora, le box sono da 2 porzioni o da 5 porzioni e presentiamo anche delle box come la polenta bergamasca da 3 porzioni o la crema di mais lombardo da 4 porzioni.
Quindi insomma si può scegliere, il sito è fatto benissimo, quindi poi vi orienterete immediatamente ed è molto molto facile. Tra l'altro si può fare anche un abbonamento, visto che c'è anche la possibilità di fare una
esattamente,
card.
Esattamente, abbiamo lanciato proprio lo scorso anno le gift card, quindi se uno non sa che box scegliere da regalare, vuole regalare una box, può regalare una gift card in modo tale che la persona può decidere liberamente quale box scegliere, oppure appunto l'abbonamento. L'abbonamento prevede la ricezione a casa, proprio in domicilio, di una box al mese e si può scegliere l'abbonamento da 2 o da 5 porzioni. E le spedizioni sono tutte incluse.
Beh, insomma, bello, vi fate un bel regalo, vi fate un bel regalo una volta al mese, vi invitate a cena a casa vostra, cucina un grande chef con grandissimi prodotti che arrivano davvero da produttore super selezionato. Matteo, voi quando siete partiti dove volevate arrivare?
Allora, la startup è nata nel 2015 e a livello operativo, diciamo che l'e-commerce è attivo dal 2017 e all'inizio era stata pensata come un prodotto da dedicare solamente all'estero. La verità è che dopo ci siamo resi conto che questo prodotto vale molto anche in Italia e che gli italiani apprezzano ancora di più quando le proprie ricette vengono, le ricette della tradizione culinaria, soprattutto dei posti, ad esempio le crociette liguri, dove c'è appunto la storia del pesto di Genova che è molto sentita. Gli italiani vedono con buon occhio il fatto che queste ricette vengano rivalorizzate e vengano riproposte in una diversa maniera, quindi naturalmente c'è sempre l'ambizione di arrivare all'estero, come stiamo già facendo tra l'altro, però appunto una delle prime sorprese è stata appunto la sorpresa del mercato italiano e dei grandi dati che ci sta regalando.
Beh, questo mi fa molto piacere perché voi siete giovani, quant'è la media insomma di voi tutti i ragazzi che lavorate lì a My Cooking Box?
Allora, all'interno di My Cooking Box siamo una decina di persone e l'età media è sui 30 anni.
Ecco, rendetevi conto, sono già diversi anni, almeno 3 insomma, che è partito il progetto e che sta portando grandi soddisfazioni. Speriamo che ne avrete ancora altrettante, ma ne siamo anche sicuri. Forse sarebbe bello anche farne una dedicata alla pasticceria. Ci avete pensato, Matteo?
Seguiteci perché presto si potrebbero essere le grandi sorprese.
Lo vedi, ecco, io mi abbono subito, perché poi la pasticceria è una cosa molto complessa da fare in casa,
sì.
Invece pensate.
Bisogna dedicarci molto tempo, però appunto seguiteci sui nostri canali Facebook, Instagram o sul nostro sito, alla nostra newsletter, per scoprire tutte le novità e appunto anche per quanto riguarda la parte più dolce.
Assolutamente, My Cooking Box, intanto scopritela, andatela a conoscere e sono sicura che vi vizierete con questi chef che entreranno proprio a casa vostra con le loro ricette, con i loro prodotti super selezionati, già pesati, pronti da mettere soltanto sul fornello, insomma farete anche ottime figure. Grazie a Matteo Favini, buon
Grazie
lavoro!
Mille.
Ciao, ciao, ciao.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Cultura e cucina, quando il sapere incontra il sapore.
E questo viaggio gastronomico non poteva che finire in bellezza. Ci rechiamo in una regione meravigliosa che è quella dell'Emilia-Romagna a conoscere un prodotto che è veramente conosciuto in tutto il mondo, amato da tutti, perché è un prodotto a base di farina anche abbastanza complesso da realizzare, è la piadina romagnola. Noi abbiamo in collegamento Alfio Biagini, che è presidente del Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola IGP. Ben trovato, buongiorno Biagini.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto.
Allora, scopriamo che la piadina romagnola è un prodotto IGP e questa è sicuramente una notizia importante, Biagini.
Certo, 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 che è importante. Innanzitutto è importante andare a cercare di tutelare tutte le nostre eccellenze che abbiamo sulla nostra bellissima Italia, e tra i quali abbiamo voluto anche farlo con la piadina romagnola dai IGP è diventato che saranno 5-6 anni.
Eh sì, è una cosa, 5 anni e mezzo, 6. È una cosa recente, e questo ci fa piacere, sì, perché è un prodotto eccellente che racconta un intero territorio, giustamente.
Certamente,
perché racconta.
È vero.
Senta, ma è Romagna, quindi non Emilia?
Sì, esatto, esatto. La piadina romagnola noi è stata voluta proteggere appunto per il fatto, per far sì che in qualsiasi parte d'Italia comunque possano farla, ma non possono fare la piadina romagnola. Ecco perché si è voluto tutelare questo prodotto, che l'appellativo romagnola può averlo solo chi la produce in Romagna e si tiene a un disciplinare che è quello dell'IGP, che
certo,
deve essere iscritto anche all'ente di controllo. Per tutte quante le controlli da farsi per tutelare sempre di più i prodotti DOP IGP.
Esatto, quindi abbiamo una ricetta originaria che sicuramente, sì, però prende origini da una ricetta molto antica. Insomma, che cosa sappiamo, sì, della storia della piadina, Presidente?
La storia della piadina va indietro nel tempo, addirittura si pensa già dai romani che l'avevano lasciata come pane a dare alle loro truppe mentre andavano nelle loro conquiste in giro per l'Europa, no? Che era la farina, trovavano da qualsiasi parte, lo strutto comunque lo stesso, acqua pure, e di conseguenza andavano a sfamare le loro milizie. Ma in Romagna questo è rimasto nel tempo con alti e bassi, perché essendo veramente un prodotto destinato ai poveri, perché chi non si poteva permettere il pane al suo tempo, si facevano in casa la piadina. I vari contadini, mi ricordo anche, io provengo da una famiglia contadina, difatti la sera c'erano le nostre nonne che preparavano la cena, e attorno al fuoco e attorno a quel tavolo c'erano i nostri nonni che aspettavano appunto che venisse pronta la piadina per cominciare poi la cena. È il pane, che il nostro pane, che poi da pane è diventato ambasciatrice della Romagna nel mondo.
Esatto, non solo ambasciatrice della Romagna nel mondo, ma quasi, non dico un prodotto di lusso, ma un prodotto insomma che viene sostituito dal pane, perché è un prodotto straordinario. Quindi praticamente si è capovolta la tradizione, no?
Sì,
oggi
è vero.
La piadina è sicuramente questa, al punto che è diventato anche un piatto tipico che si può mangiare, perché la piadina, sì, è buona da sola, ma è buona anche con il prosciutto.
La fermo un attimo per dirle che appunto la Google è considerato, da una ricerca fatta, considerato il primo prodotto street food che abbiamo in Europa,
già,
addirittura.
Già, perché da sempre si è mangiata anche per strada la piadina in Romagna.
Esatto,
Presidente.
È brava. Non solo nelle piadinerie, ma comunque anche così passeggiando, mangiando, nelle feste, in tutte quelle attività che ci sono lungo il territorio della Romagna in estate e d'inverno, non c'è festa che non ha la piadina, non ha uno stand con la piadina. E puoi dopo farcirla con tutto quello che vuoi. ma comunque è come la, dentro lei accetta di tutto, nel senso che non solo prodotti che sono del nostro territorio romagnolo, ma bensì anche, delle specialità che sono possono essere fuori dalla Romagna, no? Si abbina con tutto, coglie
sì,
tutto.
È vero.
Accogliente un po' come la Romagna, ecco,
è vero. La piadina è accogliente, però mi lasci dire, Presidente, che mangiata così calda, anche sola, devo dire al suo perché sì. Insomma, diciamo, la piadina romagnola è sicuramente un prodotto saporito, gustoso, forse perché è fatta appunto non soltanto con questo tipo di ingredienti, ma anche perché c'è la sapienza di secoli di tradizione che si tramanda. Sì. La piadina. Senta, qual è il segreto della piadina romagnola per cui noi quando la mangiamo da altre parti non è così buona?
Beh, innanzitutto, come diceva prima, fatta e mangiata, certo, è tutto un'altra cosa. Comunque anche quelle che si trovano in giro nei supermercati, no? E sempre sì. Mi raccomando, sempre con la scritta dopo. Scritto IGP,
sì.
Piadina romagnola IGP, no? Il quale si attiene a una ricetta, come si diceva all'inizio, tramandata dalla storia, perché è quella che vuole disciplinare, come caratteristiche è semplice, ma è semplice da farsi, perché viene comunque appena fatta è mangiata, certamente è buona.
Quindi la caratteristica, ecco, la caratteristica diciamo più importante è il fatto di mangiarla appena fatta, perché quella gli dà tutta la fragranza. Strutto o olio extravergine di oliva, Presidente?
Allora, io dico sempre, quando si fa un peccato,
ecco,
meglio farlo.
Bene.
No, con lo strutto, però se uno ha dei problemi, poi dopo, poi mangiamolo anche con l'olio. L'olio a quei tempi, parlo di 60-70 anni fa, mi ricordo che dicevano i nonni, appunto, era destinato ai padroni del terreno, no? Che loro la volevano con l'olio, la volevano, non la volevano con lo strutto, perché volevano mangiare un po' più raffinato, insomma. Comunque è buono in tutti e due i modi. Sicuramente il mercato chiede quella allo strutto, è quella che va per la maggiore,
perché è quella, insomma,
480 viene fatta con lo strutto.
Ah, ecco, quindi insomma, diciamo che è un'ottima percentuale. Senta, mi dica una cosa, ma nelle case romagnole la piadina si fa con lo strutto, si fa come una volta o si compra al supermercato?
Allora, certo che il mondo è cambiato, però io dico sempre, anche nelle varie manifestazioni che in giro per la Romagna, vorrei che nelle case romagnole si portasse avanti questa tradizione, da mamma in figlia, a far vedere come si fa la piadina e ogni tanto farla la piadina, perché fa parte della nostra storia. Come fare le tagliatelle, anche la piadina deve essere fatta in casa, perché fa famiglia, è bello mettersi attorno a un tavolo e vedere la mamma che prepara la piadina, i figli che eventualmente cercano anche loro di fare la stessa cosa perché sono lì e sono interessati e via, no?
Sì.
E poi intanto nel frattempo si portano avanti le tradizioni.
È vero,
perché
bravissimo.
Non bisogna perderci queste belle cose che ci hanno tramandato.
Che bella terra che è la Romagna, è tanto ricca da questo punto di vista e ha tanto da dare a tutti noi. Senta, Biagini, come si fa allora la piadina romagnola? Cioè, c'è un procedimento, ovviamente lei ha parlato
certo,
di un disciplinare,
certo.
Ma insomma, raccontiamo come si fa la piadina romagnola dall'inizio alla fine e soprattutto se ci vogliono delle teglie o delle padelle particolari poi per cuocerla.
Dunque, sì, teglie una volta venivano fatte con terracotta, no? Quindi ne ha messo sul fuoco del caminetto con i ritagli delle viti per dare molto calore. Ma comunque, oggi come oggi, sul gas della cucina, con una buona teglia o in ghisa o comunque in ferro. Importante che questa qui sia a temperatura molto alta, perché la piadina deve cuocersi in brevissimo tempo, altrimenti poi si secca. Più breve il tempo che rimane sopra, sopra la teglia, più buona poi sarà la piadina. Ecco. Senza bruciarla sicuramente.
Certo, quindi non tenerla bruciarla. Ovviamente d'occhio, però il gas bello alto. La procedura, allora, il procedimento.
La procedura, niente, farina di grano tenero, acqua, sale, lo strutto, come si diceva prima, o l'olio d'oliva. Ecco, questo, poi abbiamo come noi sto dicendo il disciplinare, che poi come vede è proprio veramente povero, no? Non abbiamo nient'altro, abbiamo come variante, si può mettere il bicarbonato, perché la storia ci dice che nelle famiglie un po' più che potevano, si potevano permettere in casa il bicarbonato, e ci mettevano il bicarbonato, altri niente. Ecco, fatto l'impasto, consiglio di lasciare l'impasto fermo per un quarto d'ora, 20 minuti, sotto un panno di cotone, e poi procedere col mattarello alla stesura.
Quindi si stende un disco bello sottile, no?
Esatto, sì. Dopo uno si può giocare anche sullo spessore, come gli piace, sottile oppure un po' picchino più alta, perché sono diverse i gusti. E questo qui comunque è disciplinare, ma come disciplinare, certo, non è che dice di metterla sotto il panno di cotone, quello lo consiglio perché lo fa in casa poi, no? Però la profumatura è in pani, è in paline, e poi viene la minatura, queste qui fanno le aziende, è una cottura sui 200-250 gradi, e questa è la piadina IGP.
E poi non vi abbandoneranno mai più gli ospiti che avrete invitato per assaggiare la vostra piadina. Andate in Romagna a mangiarla, perché scoprirete che quelle che avete conosciuto sino ad ora non sono le vere piadine romagnole. Solo lì si mangia e credetemi, è un'esperienza fantastica. Alfio Biagini ci ha raccontato tutto della piadina romagnola IGP. È stato un piacere, una terra ricchissima la Romagna. Noi vi vogliamo molto molto bene, perché avete tanto da dare da un punto di vista gastronomico a tutti il mondo, insomma, ed è un piacere raccontarlo nella nostra trasmissione. Grazie al presidente del Consorzio Tutela e Promozione della Piadina Romagnola, buon lavoro.
Grazie altrettanto voi e a tutti quanti i vostri ascoltatori.
Grazie, buona giornata e buona piadina. Dedico questa intervista al mio collega Andrea Lupoli, che conduce Genetica Oggi, che fa una vita sana e per pranzo si mantiene leggero mangiando quantità incredibili di piadine, che Poldo, in confronto che si mangiava gli hot dog, era un dilettante. Quindi ogni volta che io lo guardo mi viene in mente che, insomma, la piadina è effettivamente un prodotto straordinario, ma bisognerebbe andarla a mangiare lì, tutti in Romagna a mangiare la piadina. Bene, noi torniamo sabato prossimo con Cultura e Cucina. Io ringrazio Luigi Gabriele, che è stato in regia, da Livia Ventimiglia. L'augurio di una buona giornata su Radio Cusano Campus.